Amici d'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella e soprattutto l'augurio di una buona Pasqua a voi tutti. Il desiderio è quello anche di ringraziare quanti ci aiutano in questa nostra trasmissione con i loro commenti, le loro analisi. Lo facciamo oggi a nome di tutti con Don Leonardo Biancalani. Benvenuto Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori. Buona Pasqua di cuore a tutti.
Ecco, una Pasqua purtroppo che è stata macchiata dall'ennesimo episodio del terrorismo che guarda allo sport, forse per amplificare ancora di più la sua azione criminosa. Ci sono decine di morti e altrettanti feriti in un attentato sferrato di recente al termine di una partita di calcio nello stadio di Iskanderia, 50 km a sud di Baghdad. Siamo in Iraq, una delle zone più calde e bollenti, possiamo dire, in questo momento. Ecco perché, Don Leonardo, ancora una volta il terrorismo utilizza lo sport per amplificare il proprio messaggio assurdo.
Perché il terrorismo vuole lanciare, come dice la parola stessa, vuole terrorizzare, cioè vuole portare su un piano di barbaria umana ed esaltare quelli che dovrebbero essere i diritti che vanno discussi attraverso un dialogo, utilizzando la mediaticità e utilizzando i posti dove ci sono molte persone. E lo stadio, lo sappiamo, è un luogo dove la gente si ritrova per esultare per la propria squadra, gioire, ritrovarsi insieme. Ecco, quindi questa è una dimostrazione molto forte che il terrorismo ha. Gli aeroporti, gli stadi, dove ci sono certamente grandi concentrazioni di persone.
Ecco,
per
luoghi...
portare avanti con forza un messaggio appunto terroristico.
Ecco, luoghi, dicevo, in cui è molto difficile operare un controllo sistematico e a 360 gradi.
Ma sicuramente sì, credo che poi da questo punto di vista le norme di sicurezza debbano, a mio parere, fare ancora passi da gigante. Siamo arrivati a un certo grado di sicurezza, ma penso che vadano sicuramente aumentate. Fermo restando, e lo voglio ribadire, che se uno si mette una cintura esplosiva e si fa saltare per l'aria, diventa difficile controllarlo. Ecco, questo solo nel caso in cui ci possa essere qualcuno che entra con del materiale esplosivo, ma se uno si fa uccidere, si fa esplodere, diventa impossibile controllarlo.
Don Leonardo Biancalani, la nostra preoccupazione, ma quella credo del mondo intero, va ai prossimi importanti appuntamenti che lo sport avrà in questo 2016, gli europei di calcio, ma le stesse Olimpiadi di Rio de Janeiro.
Sicuramente, io credo e voglio che da questo punto di vista le autorità sportive preposte non si facciano, ecco, intimorire da questi attentati, che siano tutelati gli spettatori, ma che tutti gli eventi, sia quelli riguardanti gli europei, sia riguardanti quelli delle Olimpiadi, siano a porte aperte. Non dobbiamo fare il gioco dei terroristi, lo sport deve in ogni modo essere una manifestazione pubblica di gioia, di agonismo e di comunità.
E l'augurio è che soprattutto in questa Pasqua lo sport riesca a lanciare il suo messaggio di pace proprio contro il messaggio di morte che arriva dal terrorismo. Grazie Don Leonardo Biancalani per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori e ancora buona Pasqua.
Nella seconda parte di Non Solo Sport vogliamo parlare dei tifosi, ovvero tutta quella schiera di persone che seguono in maniera costante la propria squadra. Stiamo parlando non solo del calcio, chiaramente, ma che a volte, anzi quest'anno troppo spesso, fanno parlare di sé per intemperanze. Lo facciamo insieme a Carlo Onesti, giornalista e scrittore, intervistato da Luca Collodi in riferimento proprio ad alcuni gravi fatti avvenuti di recente.
Vogliamo tornare a commentare un episodio che con lo sport ha poco a che fare. In occasione la scorsa settimana della partita di ritorno della Europa League, a noi ci piace, Onesti, parlare di Coppa UEFA, siamo forse un po' romantici, quando gli ultras dello Sparta Praga Praga hanno molestato una mendicante su Ponte Sant'Angelo a Roma, tra l'altro vicino al Vaticano. Noi usiamo il termine molestare, ma forse è un termine un po' leggero in questa circostanza, Nesti?
Ma io mi scopro nudo e impotente dinanzi a quelle immagini, mi sono imposto di non vederle più e lo confesso a costo di deludere il pubblico. Ancora oggi, a distanza di giorni, io sento una voce che urla nelle mie orecchie: misericordia per chi ha calpestato la mendicante. Io chiedo a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo la forza di provare misericordia e perdonare, ma scusatemi, io non ci riesco ancora. E ho chiuso il mio sito Nesti Channel perché sono apparsi troppi alleati di quei cialtroni che hanno calpestato la mendicante. Mi sconvolge vedere la gente intorno che non muove un dito. Ma certo, tutti tengono famiglia, non sono fatti nostri, chi se ne frega. Beh, complimenti a loro e complimenti alle forze dell'ordine che già in occasione dello scempio olandese delle fontane non mossero un dito.
Molto duro il commento di Carlo Nesti al riguardo. Certamente un episodio grave. È anche vero che non si può certamente per un avvenimento sportivo mettere a ferro e fuoco una città, questo dobbiamo dircelo anche con altrettanta onestà verso anche chi, proprio le forze dell'ordine, danno il massimo spesso per cercare di mantenere l'ordine pubblico in una grande metropoli come Roma. Purtroppo spesso sono gli ultras, e più volte da questi microfoni ne abbiamo parlato, che sono fuori controllo. Ormai nel mondo ultras, Nesti, entrano elementi che poco hanno a che fare con lo sport, e questa è la difficoltà e anche la nostra amara sorpresa davanti a episodi di questo genere, come un mendicante che viene molestato in modo del tutto gratuito. Ma il problema degli ultras dello Sparta Praga fa il paio con gli ultras dell'Hannover. Qui c'è un altro tipo, diciamo, di prepotenza degli ultras che hanno sequestrato le maglie della società.
Ma sì, chiudendo il discorso di prima, io dico c'è troppo garantismo in Italia. Non è possibile che un poliziotto che fa un graffio da bambino piccolo, va bene, da due lacrime a un teppista, abbia poi dei problemi, venga linciato, venga demonizzato. Non è possibile, non è possibile. Non è potere, è strapotere quello degli ultra. Gli ultra possono fare tutto, possono spaccare tutto e sono intoccabili. Quelli dell'Hannover, come era successo, quelli del Genoa, hanno chiesto le maglie ai loro giocatori come trofei di guerra. Li umiliano probabilmente anche perché li invidiano, perché sono miliardari. Ma gli ultra sono peggio dei miliardari. Molti di loro sono, non tutti, molti di loro sono banditi, e se permettete io preferisco tifare per un miliardario che per un bandito. Vadano in chiesa, si inginocchino, preghino e non facciano come quel fenomeno di Bergamo, non so se lo sapete, che ha sostituito in una chiesa, nella chiesa principale, il volto di Gesù sul crocifisso con il volto di un capo ultra. Ma qui siamo alla follia, altro che alla frutta o al dessert, cioè il principe del male che prende il posto del re della pace. Beh, gran bella idea, tra l'altro, è soprattutto molto originale.
Nesti, che cosa sta succedendo nelle curve italiane tra gli ultras?
Sta succedendo che nelle curve italiane non ci sono più appassionati di calcio.
Italiane, ma anche europee e forse a livello anche internazionale, perché certamente episodi di questo tipo ce ne sono tanti da raccontare in giro per il mondo quando si va in una curva di uno stadio.
Succede che non ci sono più persone che vanno allo stadio per vedere la partita, ma che hanno trasformato quello di ultra in un mestiere, in una professione che rende, perché non dimentichiamoci lo spaccio di droga che c'è lì nelle curve. E questo è il grave problema, il calcio non c'entra più niente, è questione di occupazione di un territorio, Porto Franco, nel quale questa gente fa quello che vuole, sovvertendo le regole dello Stato. Una volta nelle curve andavano invece delle persone che magari erano più accalorate di altre, ma per una squadra di calcio. Ora questa gente che per 90 minuti dà le spalle alla porta al campo perché se ne frega della partita.
Grazie a Luca Collodi, grazie a Carlo Nesti. Fine della seconda parte di Non Solo Sport. Andiamo ad aprire la pagina della terza parte della nostra trasmissione per parlare di un grande campione che ci ha lasciato. Dunque, terza parte di Non Solo Sport, come vi dicevo, per ricordare un grande campione recentemente scomparso, stiamo parlando di Johan Cruyff, leader e capitano dell'Ajax, del Barcellona, di tante altre squadre, soprattutto della nazionale di calcio dell'Olanda, tra gli anni 60, 70 e anche oltre. Profeta del gol, il Pelé bianco, insomma, è stato definito in tanti modi. Noi vogliamo ricordarlo insieme al direttore Italo Cucci. Benvenuto con noi a Non Solo Sport, direttore.
Ben ritrovati, un saluto a tutti.
Ecco, ricordiamo in questi giorni Johan Cruyff, scomparso recentemente, e vogliamo ricordare soprattutto l'aspetto innovativo che questo giocatore, come così l'Ajax e l'Olanda degli anni, eravamo alla fine degli anni 60, inizio anni 70, ha provocato all'interno di un mondo del calcio che all'epoca forse era ancora legato a vecchi schemi, che possiamo dire che lì è nato il calcio di oggi.
Beh, diciamo che è nato qualcosa di diverso che ha fatto furore immediatamente e poi piano piano è quasi sparito. La grande innovazione, la rivoluzione del calcio olandese si è un po' spenta perché sono mancati i protagonisti. Voglio dire, prima Stefan Kovac e poi Rinus Michels avevano praticamente creato un abito su misura per un gruppo di calciatori con i quali avevano lavorato fin dalle giovanili, e nel momento in cui li hanno istruiti, mandati in campo, hanno sbalordito il mondo e poi man mano sono venuti a meno ora l'uno, ora l'altro, e il mitico calcio totale e lo stesso Cruyff non sono riusciti a diventare maestri fino in fondo, come forse non desideravano neanche, perché la rivoluzione fu contemporanea a quella degli anni, fine anni 60, i figli dei fiori, tanti atteggiamenti, è esplosa così, facendo vedere un calcio diverso, ma veramente piacevole, entusiasmante, e poi via via che sono spariti i protagonisti, è sparito anche quel calcio. Posso ricordare che ha tentato un risveglio, anche con buoni risultati all'inizio, Sacchi in Italia, e ogni tanto vediamo qualcuno come Pep Guardiola che ci prova, ma quel calcio totale era non solo una questione di piedi o di testa, era una sorta di ideologia che era nata in un particolare momento intorno a Cruyff, che è stato l'unico vero rivoluzionario del calcio moderno. Ammesso che ci fosse bisogno di una rivoluzione, lui l'ha tentata, ci è riuscito per il suo tempo e poi ha passato le armi ai nuovi fenomeni.
Ecco, parlando di Cruyff, giocatore, campione, fare dei paragoni è sempre difficile. Forse il suo è uno stile molto più efficace che spettacolare. Abbiamo visto proprio in questi giorni alcune immagini dei suoi gol più famosi.
Ma sì, è come nell'arte, che ogni tanto si dice il tal pittore somiglia a quell'altro e gli si fa un grave torto perché gli si toglie la patente di originale. In assoluto, a parte la battuta che ebbe Brera, giornalisticamente felice, lo definì il Pelé bianco, però non aveva niente a che vedere assolutamente, certo, con Pelé. Si parlava di qualcuno che all'improvviso saliva sul trono e diceva: il re in questo momento sono io, prima o re Pelé, poi... Solo che Cruyff ha rifiutato anche quelle ondate di divismo che di solito aggrediscono personaggi del suo genere. Scusate il termine, se n'è fregato bellamente, perché aveva in sé una carica di passione e al tempo stesso una voglia di distacco da tutte le situazioni possibili e immaginabili, compreso il tifo, per cui non l'ha fatto godere. Direi che è stato molto più incisivo sulla panchina del Barcellona, quando a Barcellona è riuscito a fare una rivoluzione, a vincere tre Coppe dei Campioni, a fare risultati molto importanti, a cambiare tutto, e quello è rimasto, perché il Barcellona praticamente, pur grande, non esisteva così importante fino a quando non è arrivato Cruyff. E in Catalogna, fra l'altro, ha trovato anche l'ambiente giusto per continuare a fare il rivoluzionario. In Olanda sembrava un principe a volte un po' arrogante che voleva far vedere la bellezza del suo 14 al mondo intero.
Eppure quel Cruyff con il suo Ajax, la squadra di cui tanto si parlava proprio alla fine degli anni 60, questo nuovo gioco, come lei ha detto, calcio totale, rimediò una sonora sconfitta dal Milan di Paron Rocco nella finale di Coppa Campioni.
Beh, così come poi una squadra di Cruyff prese una sonora paga da una squadra di Capello, voglio dire... c'erano dei momenti in cui io a quel tempo ero un ammiratore ma al stesso tempo un critico, parlai dell'albagia di Cruyff e dei suoi compagni che si presentavano in campo a volte quasi con un'aria infastidita, il che gli ha impedito poi di vincere tutto quello che avrebbero potuto. Io ricordo la finale dei mondiali del 74 che onestamente il mondo intero era lì per tifare Olanda, e invece la teutonicità degli avversari ebbe la meglio, vinse la Germania. Ecco, non sempre, però è anche bello pensare che fossero liberi da tanti schemi mentali come quelli del nostro calcio, perché la rivoluzione era anche lì. Noi avevamo il principio vincere la cosa più importante. Per loro, se non si divertivano, non gliene fregava niente vincere, se non facevano spettacolo altrettanto, e così è passato più rapidamente il fenomeno Olanda di quanto avrebbe potuto incidere, perché alla fine i tifosi, gli appassionati, anche quelli come me che cercano qualcosa ogni tanto da godere, vanno a vedere l'Albo d'Oro e dicono vabbè, è stato un bel momento ma non ha lasciato un segno così importante.
Andando alla finale invece del 78 in Argentina, forse quello fu il vero mondiale mancato, forse anche non per demeriti degli arancioni, diciamo.
Ma guarda, io ho avuto la fortuna, proprio perché erano i pieni anni della mia attività, e ho seguito prima l'Ajax nella finale della Coppa dei Campioni con la Juventus e devo dire che vinsero con irrisoria facilità, pur avendo portato le mogli al seguito e stavano in compagnia nella piscina dell'hotel facendo schiamazzi e poi giocando e vincendo. Quando se ne andò Cruyff e lasciò l'Olanda, pur squadra di assoluto valore, ai mondiali d'Argentina era l'altra occasione in cui avrebbero dovuto vincere. Invece anche con la complicità del nostro arbitro, l'arbitro italiano Gonella, che un po' frastornato da quel clima particolare che c'era sotto lo sguardo del tenente colonnello Videla, dette un aiutino agli argentini che trionfarono, ma anche in quel caso gli olandesi non è che si misero a piangere o fecero particolari lamenti, dissero alcune parole dure, durissime, i primi e forse gli unici contro il regime argentino e tornarono a casa.
Ecco, per concludere, direttore Italo Cucci, un suo rapporto personale nella sua carriera, le sarà capitato di incontrare Cruyff, ecco, in che circostanze, che ricordo ne ha?
Ma non da vicinissimo, perché era estremamente difficile poter parlare con lui. Ricordo che ebbe delle difficoltà anche Sandro Ciotti, che stava preparando un film su di lui, Il profeta del gol, e il film lo finì, ma non ebbe tanti ringraziamenti o riconoscimenti. Alla prima c'erano tanti calciatori famosi, mancò lui, tanto per dire. Io da vicino, solamente in occasione della finale della Coppa dei Campioni a Belgrado, di cui parlavo prima, per sentire qualche battuta non particolarmente emozionante, sicché ci rifugiammo alla fine più che altro nei dolori della Juventus più che nelle gioie dell'Ajax. Ma Cruyff era così, lo dovevi prendere in questa maniera e devo dire che tutti lo abbiamo stimato moltissimo, cosa che non sempre si fa con i campioni del calcio, a volte li si adora, a volte li si porta al massimo con emozione, e la stima è un'altra cosa perché deve comprendere il personaggio, il calciatore, l'uomo, e si è meritato la stima di tutti Cruyff proprio per queste qualità.
Grazie direttore Italo Cucci per averci ricordato Johan Cruyff, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi e tanti auguri.
E per finire il doveroso saluto e il rinnovo degli auguri pasquali a voi tutti, grazie da Giancarlo Lavella per l'attenzione, appuntamento ai prossimi incontri con Non Solo Sport.